Right, let's chat firstly about what happened in the Champions League. Bayern won, Manchester City won on the night, 4-1 to City in the end. The favourites for this season's competition are through. Over the two legs, Merce, how much better were they than Bayern?
Ed è di nuovo Manchester City-Real Madrid. Un anno dopo, le squadre di Guardiola e Ancelotti si riaffrontano in semifinale di Champions League. Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questo appuntamento parliamo anche dei giocatori più sottovalutati in Premier League e poi focus su un tecnico che sembrava pronto per la pensione e invece sta stupendo tutti, Roy Hodgson.
Into the box he goes, Fernandinho! Oh, it just wouldn't come for him. And City are out in the most dramatic circumstances.
Avete sentito la reazione del telecronista inglese al triplice fischio della sfida vinta dal Real Madrid sul City l'anno scorso? Sfida rocambolesca, poi la storia la conoscete, gli spagnoli sono andati a vincere la Champions in finale contro il Liverpool. Quest'anno il City può giocarsi la rivincita, ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao.
Prima di affrontare l'argomento di questa nuova bellissima sfida, sentiamo il punto su questa partita del nostro corrispondente da Madrid, Filippo Maria Ricci.
Ancora tu, City-Real Madrid, come la semifinale dell'anno scorso, solo che quest'anno, attenzione, campi invertiti, e l'anno scorso il fattore Bernabeu è stato decisivo, vi ricordate, no? 4-3 all'Etihad con il City che ha dominato, poteva fare ancora più gol, ma il Madrid che resta lì aggrappato, resta vivo, no? Il cucchiaio di Benzema che tiene vive le speranze, poi si va al Bernabeu e di nuovo il City che domina, il City che potrebbe segnare una caterva di gol, non lo fa, si presenta però all'89esimo con due gol di vantaggio, il Real Madrid aveva bisogno di due gol per arrivare ai supplementari, glieli fa Rodrigo e poi di nuovo Benzema per il 3-1 finale, partita incredibile e Real Madrid che corre verso la 14ª, no? La 14ª Champions. Questa sfida sta diventando abbastanza un classico e c'è grande equilibrio perché se guardiamo, diciamo se torniamo indietro, ci sono state 8 partite tra City e Real Madrid, 3 vittorie a testa, 2 pareggi. Si parte nel 2012, ancora nella fase di gruppo, tre allenatori in panchina, Mourinho e Mancini. Il Real Madrid vince in casa 3-2, pareggia a Manchester, ma era diciamo destino molto diverso perché il Real Madrid arriva secondo nel gruppo dietro al Borussia Dortmund e invece il City arriva addirittura ultimo ed è eliminato. Poi nel 2016 la semifinale, allenatori Zidane e il cileno l'ingegnero Pellegrini, grandissimo equilibrio 0-0 a Manchester e qui a Madrid al Bernabeu decide un autogol di Fernando su cross di Gareth Bale. Poi di nuovo gli ottavi di finale del 2020, Zidane e Guardiola, doppia vittoria 2-1 del City e quindi la finale dell'anno scorso. Io qui aggiungerei una cosa, tornerei di nuovo al 2014, semifinale tra Bayern e Real Madrid, di nuovo Ancelotti contro Guardiola, in quel caso non c'è stata storia. Il Madrid vince 1-0 in casa con gol di Benzema e poi addirittura 4-0 a Monaco e corre verso la mitica decima. È una sfida tra i due dei grandi signori della Champions, come presenze sono ancora davanti a loro Wenger e Ferguson, ma Guardiola li supererà sicuramente e in generale due signori, due maniere di vedere e di interpretare il calcio differenti, comunque una grandissima partita che per me è apertissima, sinceramente vedo leggermente forse favorito per tecnica il Manchester City, ma insomma siamo 51-49.
Stefano, ci sarà tempo per analizzare tatticamente la partita, però intanto cominciamo a introdurci mentalmente verso una sfida che sarà sicuramente bellissima. Io sostengo da tempo che il City sia la squadra più forte del mondo, alla quale quest'anno è stata aggiunta una macchina da gol come Haaland. Mi viene da pensare che mai come questa volta è favorito il City, però con Real Madrid non si può mai dire mai.
Assolutamente, anche perché il Real Madrid, come insomma è abbastanza evidente con le inglesi, mi sembra che alla fine si trovi abbastanza bene negli ultimi anni, ma vale un po' per tutte le squadre che affronta, ma soprattutto per le inglesi, nel senso che riesce a smontarle ed è un po' l'antisquadra di Premier, ecco, per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni. E poi c'è il fattore, insomma, hai pronunciato una parola, un avverbio, mentalmente, e quel mentalmente è il punto chiave, perché quello che è successo nella scorsa stagione, insomma, con un City praticamente passato e poi invece ripreso per i capelli del Real Madrid e poi eliminato in una maniera che si fa fatica, per la quale, diciamo, si fa fatica a trovare una spiegazione tecnica, sono scorie mentali che andranno cacciate, tolte. E chiaro, il modo più facile per toglierle è presentarsi con qualche gol di vantaggio, ecco, allo spicchio finale di gara, però è anche vero che averne due non è bastato nella scorsa stagione, l'anno scorso, insomma, per portare a casa poi il risultato. È vero che il City è migliorato ulteriormente e con Haaland, diciamo che si è assicurato anche quel tipo di giocatore che a volte il gol te lo fa da solo, di potenza, di presenza e anche spesso nell'area piccola, perché poi Haaland tanti gol li fa proprio di posizione, con la fisicità che gli permette di essere nell'area piccola, raccogliere il pallone e buttare dentro la porta gol che sembrano assolutamente facili, però devi arrivarci lì, devi farti trovare lì, devi essere sul secondo palo quando la palla sfila davanti al portiere e poi arriva lì. È un'opzione in più che non è un'opzione, è una carta pazzesca, ecco. Però Real Madrid quest'anno, in questa stagione, ha decisamente puntato sul preferisco la Coppa, che è il titolo di un famoso libro di Ancelotti. In Liga sostanzialmente ha mollato abbastanza presto e sarà la soddisfazione del Barcellona, insomma, il primo vero trofeo di Xavi di un certo livello per salvare una stagione e salvarla molto bene. Ma il Real Madrid ha fatto vedere già in Coppa del Re cosa è capace di fare in un classico, per dire, per come ha ribaltato il Barcellona nella gara di ritorno, e poi anche in Champions quest'anno finora ha destato un'ottima impressione, ha un Rodrigo in grande crescita, insomma, i suoi giocatori senatori alla Benzema non accennano a mollare niente, i suoi giovani continuano a migliorare, insomma, anche Camavinga, adesso non stiamo qui a citarli uno per uno. Chiudo, insomma, dicendo che è vero che probabilmente il City ha un po' di favorire il pronostico, ma veramente a questo livello, insomma, Guardiola ha proprio detto a chiare lettere, alla fine se vuoi vincere una Champions League devi battere il Real Madrid, quindi che sia in finale o che sia in un doppio confronto, ecco, su quello magari non so cosa ne pensate voi, cioè se è più facile per una squadra come il City andare a vincere la partita secca o il doppio confronto. Opinione mia, il doppio confronto, perché in finale con Real Madrid non ci vuoi andare neanche se tornano a giocare Hierro, Sanchis adesso, però non lo so, insomma, sarà spettacolo, questo sicuramente sarà interessante da vedere.
Anch'io sono convinto che sia meglio il doppio confronto, e invece credo che per le italiane affrontare uno di questi due giganti sarà meglio nella partita secca, dove davvero può succedere di tutto. Pierluigi, tu che ne pensi di questa grande sfida?
Ma io penso che deve essere la volta buona per il City, insomma, mi sembra che finora sappiamo com'è andata, al di là della sfida con il Real Madrid, il matrimonio tra City e Champions League è sempre stato piuttosto travagliato. Io penso che, mi sembra veramente che questo possa essere l'anno buono, perché al di là del fatto che lo stato di forma del City in questo momento è semplicemente mostruoso, perché nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni ne hanno vinte 10, pareggiata una, hanno un parziale di 38-5 come gol segnati contro gol subiti, che mi sembra la dica molto lunga. Ma poi lo dicevate voi, ci sarà tempo per andare a inquadrare da un punto di vista tattico la sfida con il Real, però mi sembra che il 3-2-4-1 che in questo momento Guardiola sta schierando sia veramente un meccanismo perfetto e sia una soluzione che, a mio avviso, Guardiola, che sempre ossessivamente cerca di migliorare la propria formazione, penso proprio che in questo momento abbia trovato l'assetto giusto e che quindi eviterà di provare di cercare la mossa sorpresa negli incontri cruciali, come spesso ha fatto contro il Real e poi nell'eventuale finale in questo caso. Perché dico che mi sembra che questo 3-2-4-1 sia veramente un sistema che vada a pennello per questa squadra? Intanto perché c'è una difesa bloccata attorno a tre centrali solidi, uno dei quali Ruben Dias è molto più che solido, è un eccellente giocatore che secondo me ha ritrovato la forma di 2 anni fa. Ma poi 5 metri davanti abbiamo Stones e Rodri, che sono comunque sostanzialmente 2 difensori aggiunti, con l'inglese che sappiamo ha qualche calo di concentrazione, ma che forse in quella posizione queste defiance potenziali sono meno gravi, no? E di contro in quella zona comunque la sua scelta di tempo nella riconquista di palla, le sue qualità tecniche sono messe in risalto. E poi c'è Rodri che, a mio avviso, non c'è Casemiro o Partey che tenga, rimane il miglior interditore davanti alla difesa della Premier League. Certo, si potrebbe contestare che sulle fasce si prende un rischio notevole il City, perché da una parte ha Mahrez o Bernardo Silva e dall'altra Grealish, e quindi le corsie rimangono troppo scoperte. Però ci sono anche qua 2 aspetti fondamentali. Uno è che Stones può tranquillamente scivolare sulla corsia di destra, perché lui sa fare anche quel ruolo, e poi Ake, che è il braccetto di sinistra dei 3 centrali, è comunque un giocatore che può giocare anche come laterale basso, e quindi su quella corsia può dare una mano a Grealish. E poi i 4 davanti, che sono Mahrez, Grealish, Bernardo e De Bruyne dietro a Haaland, francamente loro possono fare di tutto, no? Perché possono con la palla, sanno nasconderla, sanno centrarla, sanno smistarla, sanno offrirla a Haaland. E poi lo dicevi tu, Paolo, c'è Haaland che sostanzialmente ogni volta che scende in campo fa un nuovo record. Per cui ovviamente lui è il giocatore che può ancora trascinare questo City. È chiaro che il Reale è il Reale, quando sente profumo di Champions tutto cambia, no? Ci sarebbe da riprendere la massima di Lineker che usava con la Germania quando diceva il calcio è una roba semplice, ci sono 22 giocatori in 90 minuti e poi alla fine la Germania vince sempre, no? Per la Champions questo è vero per il Real. Però io ritengo davvero che questo sia l'anno buono per il City, e a un certo punto, se non lo fosse, sarebbe veramente una competizione completamente inavvicinabile per
Guardiola.
Ora o mai più.
Sì. Ora o mai più, effettivamente, detto che non può essere mai un fallimento se esci eliminato dal Real Madrid, però è vero che siamo allo spartiacque per il City da essere una squadra che ha fatto la storia, ma solo in Inghilterra, una squadra che ha la consacrazione definitiva trionfando in Europa. E poi noi diciamo tutto questo poi in cuor nostro, sperando che in finale prevalga una delle 2 milanesi, naturalmente. La sfida tra City e Real Madrid si inserisce nella grande sfida più ad ampio respiro tra la Liga e la Premier League. La Premier League è il ricchissimo e il miglior campionato del mondo, che ha un po' scalzato la Liga in questa graduatoria così non proprio oggettiva, ma insomma che si fa tra di noi. E però alla fine, se si vanno a contare le coppe europee vinte in questi anni, continuano a prevalere le squadre spagnole. Ce lo ricorda con questo punto ancora il nostro corrispondente da Madrid, Filippo Maria Ricci.
Eh già, il grande duello tra Premier League e Liga. Giustamente gli inglesi se la cantano e se la suonano, no? Come si dice, è il campionato più visto, più pagato, più spettacolare, più incerto se vogliamo, anche se poi dopo questo è tutto da vedere, perché in 4 degli ultimi 5 anni ha sempre vinto il City, e magari arrivano pure a un 5 su 6, no? Con gli uomini di Guardiola. Comunque, detto questo, sicuramente la Premier League è un grandissimo polo di attrazione, però poi quando si arriva in Europa le cose cambiano. L'anno scorso, dopo la finale di Champions vinta dal Real Madrid, che ricordiamo aveva superato, no, il Chelsea e il City e poi il Liverpool in finale, e occhio perché quest'anno ha già eliminato Liverpool e Chelsea e adesso si ritrova col City, e dalla Liga avevano comprato una pagina di pubblicità e l'hanno riempita di numeri. Questi numeri fanno riferimento ai successi, no, delle squadre dei vari campionati europei nelle competizioni continentali, quindi ovviamente Champions, Europa League, la Supercoppa Europea e adesso anche la Conference League. Bene, cosa dicono questi numeri? Dicono che in questo secolo le squadre della Liga hanno vinto 34 trofei. Un dominio assoluto, perché in seconda posizione sì c'è l'Inghilterra, ma staccatissima a 13. E poi, già che ci siamo, Italia e Germania a 6, Portogallo a 3, Olanda a 1 e dalla Liga, un po' con ironia, si erano anche permessi di mettere il nome della Francia con accanto il numero 0, perché insomma Va bene il Paris Saint-Germain, tutti i soldi, tutto quello che vogliamo, però appunto poi i francesi in questo secolo non hanno ancora vinto una Coppa Europea. Torniamo quindi a questo 34-13 tra Spagna e Inghilterra, che è sicuramente indicativo, e quello che abbiamo visto anche appunto negli ultimi due anni, il Real Madrid con i suoi veterani, no? I grandi Benzema, Kroos e Modric, e i suoi ragazzi, cioè Valverde, Vinicius, Rodrigo, ora Camavinga, no? Riesce diciamo sempre, o poi vedremo cosa succede in questa semifinale, ad avere la meglio sulle grandi squadre inglesi che spendono e spandono. Per ultimo il Chelsea, ovviamente, con i suoi 600 milioni e il doppio 2-0 del Real Madrid, ecco, ma che poi non riescono in Europa a, diciamo, a imporre la propria superiorità. Vedremo come andrà a finire, ma ecco, diciamo che qui in Spagna gongolano abbastanza di fronte a queste, ai successi delle squadre spagnole contro le squadre inglesi.
Pierluigi, quindi è sempre Spagna contro Inghilterra, Inghilterra contro Spagna.
Beh sì, però è vero quello che dice Filippo Maria, è assolutamente vero, però vorrei anche dare un'altra chiave di lettura. Io sono andato a prendermi, ho fatto un giochino, no? Mi sono preso gli ultimi 10 anni di Champions e ho preso tutti gli scontri a eliminazione diretta. In questo contesto le sfide tra spagnole e inglesi sono state 25, 18 volte hanno vinto le spagnole e 7 le inglesi. Quindi qua sembrerebbe di dire ok, quello che dice la Liga è nettamente superiore, è vero, però questi dati sono polarizzati mostruosamente dal Real Madrid, perché di queste 18 sfide vinte di quella eliminazione diretta ne ha vinte 8 il Real. Quindi secondo me è vero che c'è una supremazia spagnola, però in realtà la supremazia spagnola è la supremazia del Real, perché se andiamo a verificare gli altri incontri, ora io non prendo l'Europa League, la Supercoppa, perché secondo me sono, diciamo, non allo stesso livello di una Champions, però andando a vedere la Champions unicamente e eliminando il Real, mi sembra che tra Inghilterra e Spagna ci sia una certa parità. Poi ovviamente, come dicevamo anche prima, quando si parla di Champions i Blancos sono un caso a parte, e però mi sembra che vadano un po' a destabilizzare questa classifica, per cui secondo me la cosa giusta è che Real batte la Premier, ma la Liga e la Premier non hanno tutta questa grandissima differenza secondo me.
Sì, quindi il Real Madrid, dici, rappresenta comunque un unicum che, diciamo, non rappresenta la media delle squadre spagnole, però va anche detto che con tutto quello che spende la Premier League, passo la parola di nuovo a Stefano, ci si aspetterebbe una superiorità delle squadre inglesi più netta.
Sì, ma mi viene da dire anche per fortuna non è proprio un'equazione, certo, ma una corrispondenza biunivoca, perché altrimenti veramente sarebbe tutto troppo scritto e scontato. Probabilmente è anche una questione di come lo stile di calcio dei vari paesi si adatta alle competizioni, insomma, non lo so, se penso a quello che ha espresso il calcio italiano complessivamente magari rispetto ad altri movimenti, non ti aspetteresti magari di vincere o di essere protagonista ai mondiali così spesso, e invece magari quello è un tipo di format, per nazionali sto parlando ovviamente, che si adatta bene alle caratteristiche di un certo tipo di calcio e di calciatori. C'è un torneo corto dove conta magari avere la difesa blindata, insomma, con un gran portiere, un grande attaccante, una bella difesa, tutto sommato al mondiale vai sempre avanti, e questo vale ancora anche oggi, anche se il calcio è cambiato, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, probabilmente le coppe europee sono particolarmente terreno fertile, ecco, per le squadre spagnole. Secondo me sono state quelle più vicine all'evoluzione del calcio degli ultimi anni, cioè più a proprio agio, ecco, per come è cambiato il calcio, insomma, anche la tanto vituperata da me e da qualcun altro costruzione dal basso, che oggi è imprescindibile per la maggior parte delle squadre, insomma quasi tutte la fanno, non è che viene proprio da Sheffield o da altre località scozzesi a cui volete pensare, cioè è un tipo di modo di giocare molto latino, molto, molto spagnolo, molto iberico, diciamo. Quindi è per questo che secondo me loro si trovano particolarmente bene in scenari, diciamo, di calcio internazionale. Poi è chiaro che non si può ridurre tutto un'analisi, ecco, in poche parole, su perché certi movimenti sono più avanti di altri movimenti in questo senso, però la Premier non è un caso che abbia importato molto anche come allenatori, come figure, per lasciare da parte un certo tipo di calcio e evolvere per poter poi combattere contro colossi spagnoli.
United moving the ball nicely. Fernandes. Sabitzer. 1-0. Terrific strike from Marcel Sabitzer. And that's a reward for United's lively start.
Due gol di Sabitzer avevano spianato la strada al Manchester United, che però poi ha subito il ritorno del Siviglia nei quarti di Europa League. La doppietta dell'austriaco ci dà l'assist per parlare dei grandi sottovalutati in Premier League. Stefano, sei tu che hai avuto questa idea, quindi parti tu.
Subito stai scaricando la responsabilità delle...
Assolutamente.
Di me. Fai bene, perché è vero, è una cosa che ho pensato io guardando proprio l'austriaco e, diciamo, da amante del Manchester United, io spero davvero che poi esercitino questo riscatto nei confronti del Bayern, che chiede circa 30 milioni per lasciare l'austriaco Old Trafford, e lui è uno dei cavalli che amo di più già da Lipsia, già da prima, al di là della nazionale austriaca, perché secondo me è uno di quei giocatori capaci di fare qualsiasi cosa, di coprire più ruoli, che hanno tecnica, sa tirare le punizioni, sa fare anche le sponde. Uno degli ultimi gol che ho visto dello United, sponda aerea nell'area piccola, tocco intelligente per il compagno, cioè, è un giocatore che sa fare qualsiasi cosa e non da oggi. Diciamo, ci sono stati giocatori simili anche in passato, ma anche se lui non si è ancora abituato molto alla... non si è ancora perfettamente, diciamo, ambientato nella nuova dimensione del calcio inglese, già sta cominciando a dimostrare qualcosa. E questo ci ha fatto pensare, ma perché allora non soffermarci un attimo su quelli che sono stati i giocatori più sottovalutati in passato in Premier League e magari invece quelli che lo sono nel presente? Io ne ho individuati più di qualcuno, c'erano dei giocatori che secondo me sono stati un po' sottostimati in passato, adesso non so quanti ne abbiate individuati voi, io un paio almeno penso a, se devo dirne qualcuno, uno dei miei preferiti era Damien Duff, che secondo me era di una solidità incredibile, sulla fascia dava sempre un contributo a qualsiasi livello. E un altro di quelli che per me hanno raccolto meno onori di quelli che potevano avere è Kevin Nolan, un po' per le squadre in cui ha giocato fondamentalmente, però era uno che segnava veramente tanto e che forse avrebbe potuto avere un filo più di gloria se non fosse rimasto a Bolton tutto quel tempo lì, e ce n'è un'infinità di... Poi dipende sempre cosa intendiamo per sottostimato, cioè, per dire, secondo me uno molto sottovalutato era Dirk Kuyt del Liverpool, che ovviamente aveva una buona stampa perché era un attaccante titolare anche poi della nazionale olandese molte volte, però quanto fosse utile e quanto fosse imprescindibile per quel Liverpool veramente è difficile quantificarlo. Poi ognuno c'aveva le sue passioni, io avevo quella per Morten Gamst Pedersen del Blackburn, che secondo me aveva il sinistro più sottovalutato della Premier League, però veramente un gioco su cui possiamo allargarci e dilungarci all'infinito. In quelli di oggi Sabitzer ovviamente lo è o è destinato a diventarlo per quanto mi riguarda, e se devo fare un altro nome di un giocatore che mi ha fatto una buona impressione pur avendo pochissime copertine, se lo cercate su Google non viene fuori mai neanche un articolo, è Charles del Newcastle, difensore.
Charles del Newcastle. Mi hai nominato Kuyt e sono andato un po' in crisi, grande nostalgia per l'olandese. Passo la parola a Pierluigi, allora, quali sono i tuoi?
Allora, io nel passato, al di là che poi bisogna sempre capire che cosa intendiamo per sottovalutati, però ho scelto due punte. La prima è il nono miglior marcatore di sempre della Premier League, uno che ha segnato più di Owen, Sheringham e Van Persie, e secondo me non molti sarebbero in grado di dire che l'identikit porta a Jermaine Defoe. Secondo me lui è un sottovalutato perché ha giocato in squadre buone ma non eccezionali, West Ham, Portsmouth, Sunderland e il Tottenham con cui ha vinto la Coppa di Lega. È comunque un giocatore che ha fatto 20 gol con la maglia dell'Inghilterra, che però alla fine la mia impressione è che sia diventato quasi più famoso per la storia comunque lodevole con Bradley che non per la sua incredibile precisione sotto porta. L'altro è Olivier Giroud. Olivier Giroud, insomma, sappiamo benissimo, l'abbiamo visto anche recentemente in Milan-Napoli di che cosa è capace di fare, però è un attaccante che in Inghilterra ha segnato tanto, ha fatto 90 gol, ma che la mia impressione è che sia all'Arsenal sia al Chelsea sia sempre stato considerato un buon giocatore ma mai davvero un punto di forza. Eppure, insomma, di gol ne ha fatti, ha vinto anche una Champions e un Mondiale e altre cosettine non da poco, ed è un giocatore che quando era in Inghilterra teneva sempre impegnati almeno un paio di difensori centrali. Invece nel presente scelgo un centrocampista e un difensore. Il centrocampista è McGinn dell'Aston Villa, ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando abbiamo parlato dei Villans, però lui è un giocatore che secondo me ha davvero un apporto molto continuo nelle due fasi, ha dinamismo, grinta, è cattivo, però ha anche precisione nei passaggi, è poliedrico, sa anche giocare sulla fascia, tira forte, palloni pieni di dinamite. È vero che per 16 mesi non ha segnato recentemente, però insomma è uno che comunque la porta la vede. E l'altro giocatore che vorrei segnalare è Lewis Dunk del Brighton, perché lui, quando si parla del miracolo Brighton, si parla di Moneyball, si parla di Bloom, si parla di allenatori, si parla di giocatori campioni del mondo, di rivelazioni come Ferguson, di sudamericani pescati in posti non meglio identificati, però si dimentica sempre la roccia della difesa, che è Lewis Dunk, la sesta migliore difesa della Premier. Però non sono soltanto questi numeri a dire chi è Dunk. Dunk è nato a Brighton, ha sempre giocato a Brighton, a parte un piccolo prestito al Bristol City, è il capitano del Brighton, ma è il vero leader, è quello che alza la voce in campo, fuori. Insomma, secondo me, se non ci fosse Dunk, il Brighton non sentirebbe profumo d'Europa.
Say to Eze, he floats a ball straight across the box to Ayew. They're committing more players forward now, Palace, as Ayew sent it across goal. Saved by the goalkeeper, out to Eze, who side puts it in, and Crystal Palace lead. 8 minutes into the second half, the huge away following for the Eagles have their hands in the air, and it's Crystal Palace leading here at Southampton by a goal to nil.
È stato chiamato al capezzale del Crystal Palace al posto di Patrick Vieira il 21 marzo scorso e ha inannellato 3 vittorie di fila battendo Leicester, Leeds e Southampton, tutte concorrenti dirette nella corsa alla salvezza. Al momento un capolavoro per un tecnico che sembrava avesse scelto la strada della pensione. Stiamo parlando ovviamente di Roy Hodgson. Sentiamo su di lui il commento del corrispondente da Londra della Gazzetta, Davide Chinellato.
Roy Hodgson ha dimostrato che nella vita non si è mai troppo vecchi per niente, nemmeno per fare gli allenatori della Premier League. Chiamato a 75 anni suonati a risollevare una squadra che si stava complicando la vita e che non aveva ancora vinto nel 2023, il vecchio Roy è riuscito nell'impresa praticamente di salvare il Palace in 3 partite in cui gli inquilini di Selhurst Park hanno vinto 3 volte, ritrovato il gol perduto e la pericolosità che negli ultimi tempi con Vieira sembrava un ricordo del passato. Merito di Hodgson, che a sentire i giocatori ha ridato quella libertà che in campo mancava. Merito della dirigenza, che ha creduto in questo vecchio santone del calcio inglese, che non ha mai perso la voglia di sedersi in panchina, di lavorare sul campo e di dimostrare che mentre gli altri credevano che lui fosse ritirato, lui in realtà non ha mai smesso di aggiornarsi, non ha mai smesso di tenere d'occhio quello che succedeva in campo e non ha certamente perso quel tocco magico che hanno accompagnato in una carriera lunga praticamente più di 45 anni. Si parla anche di un futuro per Hodgson al Crystal Palace, magari non come manager nella prossima stagione, ma con una sorta di ruolo guida per un tecnico giovane attorno a cui la squadra possa costruire un futuro un po' più tranquillo di quello che ha passato in questa stagione. Di sicuro la missione sembra compiuta, anche se parlasse con Hodgson direbbe che non ha ancora fatto niente. di sicuro aver salvato il Palace, aver contribuito a risollevarlo, ha regalato a Hodgson un'altra impresa che potrebbe tranquillamente non essere l'ultima, visto che se non aveva perso la voglia di allenare prima, quando il telefono non squillava, quando le sue giornate erano scandite dall'opera, dai libri, dalle partite di calcio, certamente non l'avrà persa adesso che è tornato in campo e che ha dimostrato, anche se il più vecchio manager nella storia della Premier League, di poter essere ancora molto valido.
Pierluigi, il vecchio Roy, come si fa a non amarlo?
Ebbene sì, io devo dire che forse lo ricorderete, una settimana prima dell'allontanamento di Vieira io avevo messo il Palace tra i candidati alla retrocessione. Un po' l'avevo fatto per gufare le altre, ma un po' perché ero davvero preoccupato, perché le 13 partite senza vittoria del 2023 mi sembra che fossero l'indicazione di una flessione forse irreversibile, anche se effettivamente il calendario era stato un po' cattivo con Vieira e gli aveva riservato delle sfide non semplici. Io devo dire che non... Certo, Roy Hodgson, lo sapete, io amo il Palace, lui è comunque nato in quella zona, tifava da bambino per le Eagles, quindi è chiaro che Roy Hodgson rappresenta tanto per il Crystal Palace. Da un punto di vista tecnico, io non sono un suo grandissimo fan, però penso che sia stata la scelta sensata, no? Perché qui spesso in Inghilterra si è parlato di a safe pair of hands, no? Quindi una scelta sicura di una persona che conosce l'ambiente, che è ovviamente esperta. Però io credo che nessuno pensasse che dopo tre partite non solo aveva vinto tutte e tre, ma ha vinto 9-2. Quindi anche segnando molto e anche facendo giocare la squadra in alcuni spezzoni veramente bene. Devo dire che il secondo tempo contro il Leeds è stata probabilmente la migliore prestazione del Palace di tutta la stagione. Io non sono sicuro che l'infortunio Azaa, che è arrivato nel primo tempo della prima sfida di Hodgson con il Leicester, sia stato un fattore così negativo, perché intanto non era in grandissima forma. Ma al di là di ciò, secondo me il suo stop ha permesso di offrire tempo di gioco, ma soprattutto accresciute responsabilità sia a Ez sia a Olise, o Olise, non so come, se dobbiamo chiamarla l'inglese o la francese, che sono i due giocatori che, pur mancando di continuità e pur essendo talvolta troppo leziosi, sono quelli che quando si accendono possono davvero fare la differenza per il Palace, soprattutto di fronte alle formazioni coinvolte nella lotta contro la retrocessione. Secondo me l'abbiamo visto in particolare nel secondo tempo di Leeds e nel secondo tempo di Southampton, e quindi è stato bravo Hodgson a dare loro fiducia, a metterli opportunamente in campo. Sarà ora interessante vedere che cosa andrà a succedere, no? Perché il Palace a questo punto direi che è praticamente salvo, al di là di miracoli al contrario, e però parlava anche nel lato di un possibile magari ruolo differente, ma io francamente ho qualche dubbio, perché intanto il direttore tecnico del Palace è Dougie Friedman, che è un'altra grande figura della mitologia del Crystal Palace, e quindi secondo me il suo ruolo andrebbe un po' a cozzare con quello di Friedman. Come spalla per un allenatore mi sembra una figura un po' troppo massiccia e un po' troppo ingombrante, secondo me alla fine sarebbe più un danno che altro, per cui io non sono sicuro, e poi non sono neanche sicuro che, non so, magari per tre mesi, magari per due mesi è la scelta adatta, non sono così sicuro che Hodgson sarebbe, magari lui lo sarebbe, però non so se sia un elemento da tenere per 12 mesi interi, e non mi è assolutamente chiaro quale potrebbe essere il suo ruolo. A mio avviso la cosa migliore sarebbe arrivare alla fine della stagione, diventare veramente mitologico all'interno della figura Crystal Palace e poi salutare e inserire nel curriculum un'altra grandissima impresa, e quindi prendersi tutto il calore del pubblico delle Eagles, che già a Southampton gli cantavano "He's one of our own", è uno di noi, e, certo. E quindi credo
e poi a 75 anni ci sta, anche sarebbe un bel passo, ma sì, ci sta, uscita di scena.
Sì, ripeto, secondo me lui starebbe fino a 85 anni, sì, in panchina, sì. Però forse non è il caso.
In attesa che erigano una statua davanti a Sellers Park dedicata al vecchio Roy, Stefano, se non sbaglio, tu hai visto in azione la nazionale di Roy Hodgson. Roy Hodgson ha avuto una carriera molto positiva, però quando ha provato a salire di livello spesso si è bruciato. Fare il CT dell'Inghilterra è uno dei mestieri più difficili del mondo e non andò benissimo, vero?
Sì, io ho potuto assistere a, cos'era, la quarta o la quinta volta che si era al capitolo conclusivo della carriera di Roy Hodgson, perché quando ha allenato l'Inghilterra nel 2014 ottenne il peggior risultato della storia dell'Inghilterra ai mondiali, nel senso che non era mai capitato che non vincesse neanche una partita nel girone l'Inghilterra dal 50 fino al 2014. Ricorderete un po' com'è andata: prima partita con l'Italia a Manaus, dopo aver subito l'1-0 pareggia immediatamente Sturridge e poi segna Balotelli inizio ripresa, vince 2-1 l'Italia in quella che doveva essere in teoria la sfida tra le due squadre che dovevano passare il turno. Non mi dilungo su come si era preparata quella terribile trasferta in Amazzonia a livello di clima, quindi con l'Italia nella casetta di Coverciano per acclimatarsi. Gli inglesi non so cosa abbiano fatto, so che sono scoppiati malamente nel secondo tempo e sono andati subito sotto poi 2-1 perdendo la prima partita, ma poi il disastro l'hanno fatto in quelle successive. Sostanzialmente sono stati già eliminati alla seconda perdendo con l'Uruguay, e poi ciliegina sulla torta, quelle poche speranze che c'erano almeno di salvare la faccia se non di rimettersi in gioco per la qualificazione, un bello 0-0 con la Costa Rica che ha dominato il girone come ampiamente prevedibile.
Beh, 7... certo.
Cioè, girone con Uruguay, Italia e Inghilterra, via facile con i ragazzi della Costa Rica che hanno poi fatto il loro miglior mondiale. Ma al di là di quello, era un'Inghilterra che, al di là del problema di giocare in Sud America, che comunque in Brasile soprattutto fisicamente non era facile per nessuna delle squadre europee, non aveva gioco, cioè era proprio drammaticamente al nulla, cioè era una squadra che nonostante avesse dentro Lampard di fine carriera e Gerrard di fine carriera, aveva Rooney, aveva tutta una serie di ottimi giocatori, oddio, davanti aveva Sturridge, Welbeck e Rooney, quindi col senno di poi non è che proprio avesse il meglio che la storia degli attaccanti inglesi abbia mai potuto fornire alla nazionale, però aveva tutte le carte in regola per fare molto meglio. Loro si allenavano in questa caserma, perché poi quel Brasile lì era totalmente militarizzato in ognuna delle sedi di allenamento e di gioco di quel mondiale. Era la cosa che mi ha fatto più impressione di quella trasferta, quei 40 giorni in Brasile che mi sono fatto. C'è chi, come l'Italia di Prandelli, scelse un resort, fondamentalmente un bellissimo villaggio vacanze a Mangaratiba, poi militarizzato intorno, però dentro diciamo aveva quel tipo di ambiente, la nazionale azzurra, e chi come gli inglesi aveva scelto una base militare fondamentalmente per allenarsi. Però ecco, di questa disciplina che avrebbero dovuto respirare per osmosi non si è visto assolutamente niente, se non il solito gioco confusionario. E Roy, che sempre un lord rispettatissimo da tutti quanti, però ecco, sembrava veramente l'uomo inadeguato in un posto troppo grande per lui. Evidentemente, non mi dilungo oltre, il Palace è la sua dimensione, almeno è la dimensione in cui riesce a esprimere meglio un calcio concreto, senza tanti fronzoli, con una solidità di base, perché poi se no in Premier alla fine affondi, non puoi vivere di giornate. E evidentemente andare un po' più su di questo, non so se è un problema che magari i giocatori non riescono, come dire, a dargli quel credito per interiorizzare quello che lui vorrebbe da loro a un certo livello, mentre magari a certe figure più carismatiche danno più ascolto, non lo so, però ecco, non era per lui, ecco, forse non era veramente l'uomo giusto al posto giusto lì, e sono felice di vedere che anche a una certa età lo è oggi.
Infatti confermo. Luigi, noi simpatizzanti del Crystal Palace poi siamo doppiamente contenti. Bene, grande il vecchio Roy, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il podcast In The Box. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E un saluto a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, alla settimana prossima.